andiamo a dare il benvenuto a Daniele Garbo. Ciao Daniele, buongiorno.
Ciao Daniele. Ciao Cinzia, ciao Marco, ben ritrovati.
Ciao Daniele.
E a Marco Evangelisti del Corriere dello Sport. Ciao Marco.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ben trovato Marco, in studio anche Giuseppe Falcao con noi. Abbiamo sentito un passaggio di Gattuso. Proprio domanda, cioè, Gattuso sta dando, almeno sta ridando un'identità a questa squadra a Napoli. È un allenatore su cui il Napoli deve puntare, secondo voi, anche in prospettiva, perché sappiamo che è un po' tutto legato, no, ai risultati. Napoli poi ricordiamo che giocherà anche in Champions contro il Barcellona, che non so, in questo momento forse ha qualche possibilità in più il Napoli, vi chiedo, contro questa squadra, e se puntare su Gattuso è poi la scelta giusta in prospettiva. Daniele Garbo.
Ma allora, la sfida col Barcellona sembrava impossibile, ora è un po' meno impossibile perché quantomeno mancano giocatori importanti come Suarez e Dembélé, e soprattutto anche perché il Barcellona sta attraversando un momento di crisi societaria. Sappiamo tutti i problemi interni che ha avuto, questi spionaggi, queste cose che Bartomeu avrebbe organizzato per mettere in cattiva luce i giocatori sui social, insomma, vabbè, cose da fantascienza, ma cose che succedono
brutte,
nel mondo di oggi. Cose brutte, veramente brutte. Lui ha smentito il presidente, ma qualcuno dice anche che ci sia in corso una guerra tra Messi, che vorrebbe prendere il suo posto prossimamente, e Bartomeu. Ora io non lo so. Certo è che questo Barcellona non arriva alla sfida contro il Napoli nel suo momento migliore, mancano giocatori importanti, inquietudini interne e così via. Per quanto riguarda il Napoli, il futuro di Gattuso, io non lo so se rientri veramente nei piani di Laurentiis anche per il prossimo anno. Io credo che bisogna dare il tempo a Gattuso di concludere questa stagione, vedremo come la chiuderà. Ovviamente è difficile immaginare che possa raggiungere una qualificazione all'Europa League, mi sembra abbastanza complicato, però sta dando un po' di dignità, un po' di senso a una squadra che l'aveva un po' persa, insomma, ecco, questa dignità e questo senso. Personalmente ritengo che non sia l'allenatore del futuro, ecco.
Ah, allora Marco Evangelisti.
Beh, non c'è dubbio che il Barcellona in questo momento, ma io sto alla questione tecnica, non sta attraversando il momento migliore degli ultimi anni, l'assenza di giocatori come Suarez si farà sentire, non credo che risentirà più di tanto della questione societaria, che sicuramente è pesante, però non credo molto a queste influenze reciproche tra situazioni societarie e rendimento della squadra. La squadra marcia per conto suo e vale per il Barcellona come vale per la Roma, come vale per tante altre situazioni. Gattuso, a mio parere, si porta dietro un pregiudizio, cioè quello d'essere un medianaccio che è diventato allenatore e giocatori negli spogliatoi. Non è così. Gattuso è un allenatore che sta dimostrando anche adesso di conoscere profondamente il gioco, di saper impostare una squadra come si deve, e soprattutto a me sembra uno che, al contrario di quello che si pensi, è molto vicino ai suoi giocatori, li protegge, li difende, li copre come deve fare un allenatore di primo piano. È giovane, quindi non vedo onestamente perché non si potrebbe puntare su di lui per il futuro. Chiaro che nessuno di noi è nella testa di De Laurentiis, che talvolta è abbastanza labirintica.
Giuseppe Falcao.
Ci fermiamo lì.
Io penso che loro ripartiranno da Gattuso, secondo me. Non credo un altro cambiamento, tranne, dipende un po' come finisce la stagione, ma comunque...
Si era parlato di Juric tempo fa, no? Di un avvicinamento, sì, a Juric, che sembrava esserci un...
Mi tengo Gattuso, però, allora, se devo andare a prendere Juric...
Tu tra Gattuso e Juric preferisci Gattuso?
Sì. Sì, perché poi già ci sta lavorando questa squadra, e credo, anche vedendo un po' il mercato che hanno fatto a gennaio, l'impressione mia è che comunque lui, se riesce a portare questa stagione alla conclusione in modo decente, ma sta un passo da finire Coppa Italia, e comunque sarebbe un buon risultato per come il Napoli era partito in questa stagione all'inizio, con i problemi con Ancelotti, e poi vediamo come andrà in Champions, dove il pronostico lì non è chiuso, e in campionato si sta un pochino rialzando, sta facendo cose discrete, non sta facendo cose incredibili, ma non era super fattibile credergli qualcosa di un grande risultato, può essere quello di andare a riagganciare il treno Champions. Lui, secondo me, l'obiettivo sarà andare in Europa League e finire la stagione nel modo più decente possibile, e poi se estate ci sarà una rivoluzione, secondo me Napoli cambierà molto, ovviamente andrà via Allan, andrà via Koulibaly, ci sarà da ripartire con un progetto nuovo, e secondo me potrebbe essere l'uomo giusto, anche se a me tatticamente non fa impazzire lui come allenatore, però mi sembra uno molto chiaro, molto diretto anche con i suoi calciatori, anche quando parla in conferenza stampa. Sì, sì. A me piace molto da questo punto di vista e non vedo in giro
non ha filtri, grandissimi, diciamo.
Sì, non vedo in giro grandissimi allenatori che possono in questo momento prendere il Napoli. Potrebbe essere una un'opportunità anche per lui per dimostrare di essere la grande squadra, anche perché poi il Milan è lui. Gli ultimi anni è quello che ha fatto meglio di tutti.
Sì, come no, ha sfiorato la Champions l'anno scorso, non ce lo dimentichiamo, proprio con il Milan e Gattuso. Invece Fonseca, ragazzi, parliamo un po' della Roma, che stasera è impegnata
con il
in Europa League, esatto, in Europa League con la squadra belga. Fonseca ieri ha parlato, ha detto delle cose molto importanti sulla pressione, sull'ambiente, ha allontanato qualsiasi, diciamo, situazione, qualsiasi screzio con la squadra. Però voglio sentire un po' il pensiero su questo allenatore, sulla Roma del momento. Qual è secondo voi il nocciolo del problema? Perché qualcuno dice è il fattore societario, è solo questo, c'è dell'altro. Marco Evangelisti.
Beh, ne stavamo parlando prima, no? Io onestamente dubito, resto sempre perplesso quando si cercano alibi di questo tipo. La Roma non sta accadendo nulla di particolare dal punto di vista societario. Possiamo discutere la gestione di Pallotta, come no, e elencare tutti gli errori che sono stati commessi, ma in questo momento si sta procedendo ad un tranquillissimo passaggio di proprietà tra Pallotta e Dan Friedkin. Non vedo per quale motivo e attraverso quali meccanismi la squadra debba restarne turbata. Semmai essere turbati dovrebbero essere i dirigenti, che, come è normale, con un nuovo con un nuovo proprietario potrebbero essere.
Quindi tu allontani, no? Il discorso societario che possa avere dei riflessi sulla squadra, giusto Marco?
Secondo me sarebbe come dire insultante per i giocatori e per l'allenatore pensare che questo possa influire.
E allora qual è il problema?
Beh, intanto la messe di infortuni che si sono succeduti di sicuro non ha aiutato Fonseca a impostare il suo gioco. Al di là dell'emergenza nelle singole partite, c'è stata proprio una difficoltà didattica. Impostare un gioco nuovo, avendo sempre a disposizione soltanto metà, se non meno, della rosa, non è così banale. In più, io credo che questa rosa soffra di alcune debolezze strutturali, sia in attacco sia anche a centrocampo, con una generale mancanza di qualità. Io penso che sia questo il problema della Roma, che si trascina ormai da diverso tempo, cioè da quando la politica delle plusvalenze, probabilmente necessaria, ha preso il posto dei progetti sportivi.
Daniele Garbo?
Ma io sono molto d'accordo con quanto ha detto Marco. Non credo che le vicende societarie possano incidere sul rendimento dei calciatori che vanno in campo pensando alla partita, non alle trattative tra Pallotta e Mr. Friedkin, che mi sembra una cosa lontanissima, anche non solo geograficamente ma proprio mentalmente, insomma, voglio dire, non cerchiamo alibi. Detto questo, mi preoccupa quando Fonseca parla di problemi di testa. Io non so, io non credo siano solo problemi di testa, ha detto bene Marco, c'è un problema evidentemente anche di qualità complessiva, centrocampo, in attacco, di giocatori che hanno reso meno di quanto ci si aspettava o che stanno rendendo meno di quanto ci si aspettava, di infortuni che sicuramente hanno inciso molto in questa stagione della Roma. Però la Roma a un certo punto aveva trovato la sua quadratura e poi si è persa, oltretutto si è persa in due partite dove era impensabile che si perdesse, voglio dire, contro il Sassuolo, contro il Bologna, tu non puoi essere preso a schiaffi così. Quindi francamente stento a capire quale sia il problema. È chiaro che però la Roma a questo punto, per dare un senso alla sua stagione, perché il quarto posto mi sembra è ancora possibile, ovviamente ne mancano talmente tante partite, però l'Atalanta ha 6 punti e ha tutta l'aria di volerci rimanere lì davanti, insomma. Quindi la Roma ha come obiettivo primario a questo punto l'Europa League, e lì non può fare figuracce, e lì si vede veramente se Fonseca potrà rimanere anche il prossimo anno in una nuova società, ma con un progetto che dia continuità a quello che è partito da pochi mesi, oppure se la società deciderà di cambiare non solo l'assetto dirigenziale ma anche quello tecnico.
Giuseppe Falcao.
Vabbè, i problemi penso sia evidente che sono tanti, e forse c'è un po' tutto. Secondo me credo che comunque anche l'aspetto del cambio societario non credo influisca tanto sui calciatori, ma sicuramente c'è un'assenza societaria che poi all'interno di Trigoria, secondo me, poi alla fine viene fuori. il fatto di
non avere... Giuseppe
sì, sì, c'è sempre stata.
Senza, non è la prima volta, dai.
Però forse
la lotta è lontana, non viene a Roma da quanto tempo.
Saranno tre anni, quant'è ormai? Due anni e mezzo, quant'è? Dai.
No, non parlo di però non parlo di presidente, parlo proprio in generale, nel senso c'erano prima dei punti di riferimento un po' diversi che oggi mancano all'interno,
tu
anche lo stesso Pedro.
Totti e De Rossi.
Non parlo di Totti e De Rossi, parlo anche di c'era prima, anche io mi ricordo comunque anche lo stesso Petrachi, secondo me, è uno che sta vicino ad andare via da Roma. Probabilmente non sarà riconfermato, ma anche normale quando cambia comunque una società, un presidente, poi automaticamente arrivano uomini
dopo
nuovi.
Dopo l'ultimo uscite, voglio dire, si è quasi dato...
Dici che non arriva Paperoni,
si è proprio accomodato da solo fuori, praticamente, dice mi chiamo fuori da solo, ecco.
E credo che alla lunga poi, io vedo l'allenatore, lo vedo un po' solo in questo momento, nei tanti problemi lo vedo un po' isolato e un po' solo, ma è successo, beh, giustamente lo dico anche sì, effettivamente anche in passato, però secondo me c'erano delle figure che comunque riuscivano a garantirti un po' di solidità, e poi comunque il presidente la società non stava cambiando, quindi c'era la solidità di avere,
quindi
comunque...
cambiavano sempre gli uomini all'interno della società, magari...
c'era sempre dei piccoli punti di riferimento. Oggi io credo che comunque ci sia una fase di smobilitazione e i calciatori alla lunga, poi il calciatore tende sempre un po' a approfittare quando le cose non vanno bene, quando percepisce che c'è qualcosa che non va. E poi ci sono dei limiti, secondo me, al di là di tutto, strutturali della rosa, soprattutto sul centrocampo, dove mancano dei punti
quindi
leader.
Quindi tu escludi, cioè nel senso, tu su Fonseca non trovi particolare responsabilità sull'allenatore?
No.
E io invece su questa cosa vorrei un po' approfondire. Cioè, è possibile che questo allenatore, che viene con un pensiero di calcio, sembrava molto innovativo, propositivo, arriva, capisce che non può fare quel calcio
e lo può fare perché secondo me c'ha dei limiti strutturali,
quindi,
di rosa,
quindi è colpa della squadra,
secondo me è colpa un po' di tutti. Lui c'ha, non dico che non c'ha colpe, lui c'ha una percentuale di colpe, c'ha
io credo che lui si sia
soprattutto
proprio...
dal punto di vista mentale, da come la squadra approccia le partite, Sassuolo, Bologna,
però pure su sto discorso dell'approccio mentale,
delle certezze,
non è l'allenatore che deve dare un approccio, cioè deve trasmettere un approccio
mentale, quelle sulle sue risposte sono quelle, però cioè secondo me la Roma
ad oggi che voto date a Fonseca, mi fate capire a voi a Fonseca come lo inquadrate ad oggi. Questo ha fatto un girone di andata positivo, sì. Inizia il 2020, fa 4 punti in 7 partite, vi ricordo che il Brescia ne ha fatti 2, quindi c'ha un andamento da retrocessione, ok?
Però si è ritrovato senza Zaniolo e senza Florenzi,
quindi tutto ruotava intorno a Zaniolo,
okay.
Quindi sono gli infortuni? Chiedo questo, solo infortuni?
E scelta societaria,
è un mercato.
Facciamo un giro.
Scelta
dai.
Infortuni, un mercato secondo me che lui, se non sbaglio, a gennaio fa una conferenza, la prima conferenza stampa, che chiede due calciatori pronti. Si parla, lui dice:
e gli portano tre ragazzini.
Gli portano tre ragazzini. E comunque perde tre titolari, di cui Florenzi è lui anche responsabile, perché non lo vedeva come terzino, e lui ha delle responsabilità.
Mi stai convincendo, Marco Evangelisti.
Ma io credo che Fonseca sia difficilmente giudicabile in questa situazione proprio a causa della difficoltà che può aver incontrato per gli infortuni, eccetera. Poi di chi sia la colpa di questi infortuni, se ci sia una responsabilità, questo è difficile dirlo. Francamente nessuno ancora è riuscito a darmi una spiegazione convincente dell'incidenza di tanti infortuni e soprattutto di infortuni dello stesso tipo o di due tipi, soprattutto muscolari e lesioni dei legamenti. Da questo punto di vista non riesco a trovare grosse responsabilità per Fonseca in questa stagione. Io credo che sia giusto concedere a Fonseca un'ulteriore stagione.
Quindi, voto positivo,
alla Roma.
Dai, voto positivo, Marco.
Possiamo anche dire non giudicabile, però se la Roma vuole rilanciare la sua candidatura al vertice del calcio italiano, comunque tra le squadre di vertice del calcio italiano, credo sia ora di puntare su una continuità tecnica che negli ultimi anni non c'è stata, e secondo me Fonseca può essere una
strada da seguire. Daniele Garbo.
Sicuramente anche lui avrà commesso i suoi errori, perché quando le cose non vanno bene poi bisogna suddividere in varie percentuali le responsabilità di quello che non va, però non è il principale imputato sicuramente. Io credo che non sia possibile che a Roma si ricominci ogni volta da capo, da zero. Evidentemente c'è qualcosa che non va nell'ambiente, nella società, io non so anche cosa, ma sicuramente nessuna società può essere gestita in questa situazione con direttori sportivi che cambiano. Io credo che siano più colpevoli rispetto a Fonseca, siano più colpevoli Monchi e poi Petrachi, che hanno sbagliato alcuni acquisti, secondo me, evidentemente. Quindi Fonseca è arrivato da poco in un calcio che non conosceva, si è adattato, è stato bravo perché a un certo punto ha capito che bisogna adattarsi, perché il suo calcio non era adatto probabilmente agli uomini che aveva a disposizione. Ripeto, ha sicuramente commesso degli errori, però io gli darei la possibilità di continuare a lavorare, però alle spalle deve avere una società forte, una società che crede in lui, che lo supporta in tutto e per tutto, perché se lui chiede dei giocatori pronti, gli danno tre ragazzini, gli fa pensare che qualcosa non va.
Mi dite qual è la differenza tra Di Francesco e Fonseca ad oggi?
Inizio io.
Vai, Giuseppe.
Le conferenze stampa.
Vabbè, però...
Che uno dava sempre la colpa ai calciatori, dava sempre responsabilità ad altri, lui non si è preso mai alibi, anche ieri è impressionante il passaggio sulla pressione che lui si prende, comunque si assume tutte le sue responsabilità, qui responsabile sono io, è colpa mia, lui, in questo lui sta dando una dimostrazione che comunque è uno che ha carattere e sa rapportarsi anche bene anche con i calciatori, nonostante poi i limiti, tutto quello, ci può essere qualsiasi cosa. In questo secondo me lui è superiore rispetto a Di Francesco.
Stiamo parlando qui della
secondo me, aspetto mediatico, comunicativo.
E secondo me anche dei limiti di rosa che Di Francesco non aveva.
Marco Evangelisti.
Io credo che Di Francesco sia un ottimo tecnico che conosce il calcio. Quando la Roma lo ha scelto, scrissi, quindi posso ripeterlo tranquillamente, che non era la scelta giusta per tutta una serie di motivi, anche e soprattutto per il modo in cui arrivava. Sarebbe servito in quel momento un allenatore dotato di un carisma differente. Di Francesco ha avuto a che fare con parecchi infortuni, ma molti meno di quello che ha avuto Fonseca, e la rosa mi sembrava superiore. Quindi non credo che sia corretto questo paragone in quel momento.
No, io ho chiesto la differenza.
Corretto in senso, non credo sia adeguato, mi sembra che abbiano agito in situazioni differenti. Comunque oggi c'è Fonseca e io ripeto ciò che ho detto poco fa, continuerei a puntare su di lui.
Daniele Garbo.
Ma Fonseca potrebbe dare lezioni, ripetizioni di comunicazione a qualche suo collega, tipo due nomi a caso, Sarri e Conte, per esempio.
Sì,
no?
Questo è vero.
Perché lui almeno riesce a essere sempre sereno, non dà mai la colpa agli altri, si assume le sue responsabilità, e non mi sembra pochissimo. In questo assomiglia anche Gattuso, che è sempre molto tranquillo, molto sereno, anche nelle analisi delle partite, non cerca mai scuse, ma va sempre alla...
Tatticamente però, allora, visto che avete fatto una distinzione comunicativa qui a questo punto tutti quanti,
sì,
tatticamente?
Sì. Ma tatticamente, ripeto, io non credo che si sia visto il calcio che vuole Fonseca, quello che avevamo visto allo Shakhtar finora, perché evidentemente non erano gli uomini adatti, io devo immaginare. Dopodiché tu mi chiedi qual è la differenza fra i due, e la differenza è una semifinale di Champions League, non mi sembra pochissimo.
Che l'ha presa Di Francesco?
Esatto.
Vabbè, però
era
un'altra squadra.
Certo. Come mi ha chiesto qual è la differenza è nei risultati fino a questo momento, almeno.
Avevi De Rossi, avevi Nangolan.
Strootman.
Dopodiché credo sia anche giusto sottolineare il fatto che Di Francesco ha giocato 6 tornei ufficiali con la Roma e ne ha azzeccato uno. Il più difficile, per carità, però uno.
Sì, però pure Di Francesco dopo gli hanno smontata la squadra, no?
Se
il discorso vale per Fonseca, vale pure per Di Francesco, cioè se Fonseca non ha il materiale tecnico adeguato, dopo gliel'hanno tolto pure a Di Francesco, questa differenza.
Però al momento non c'è. Però il primo anno, Vediamo se l'anno prossimo cambierà qualcosa. Se lui dovesse restare e ancora gli smontano quel poco che è rimasto.
Allora,
e poi ripeto, con quale materiale umano ha agito in questa stagione Fonseca va preso in considerazione. Proprio la continuità del lavoro è venuta meno. Per questo dico semplicemente che non è giudicabile l'allenatore attuale della Roma, come invece noi pensiamo che sia. Francamente credo che sia difficilmente valutabile il lavoro di Fonseca in questo momento, mentre invece è valutabile, come dicevate voi, quello comunicativo che non è per nulla da disprezzare.
No, assolutamente. Vi chiedono Secondo voi, se c'entra qualcosa l'addio di Florenzi nella crisi della Roma, magari qualche equilibrio spostato nello spogliatoio?
Marco Evangelisti, riparto da te. C'entra qualcosa?
No, non credo. No, onestamente non credo né dal punto di vista tecnico né dal punto di vista degli equilibri dello spogliatoio. Florenzi è un giocatore di livello, un giocatore di valore, però non è adatto al gioco di Fonseca, credo, in nessuna zona del campo. E dal punto di vista del peso nello spogliatoio, non era lui tra i leader che in questo momento la Roma considera punti di riferimento.
Daniele Garbo.
No, non credo che abbia inciso, perché Florenzi era da tempo ai margini del progetto.
Ci ha messo lui,
di Fonseca, quindi voglio dire, è evidente che non credo abbia inciso in maniera determinante. Detto questo, su una cosa sono d'accordo con Fonseca, Florenzi non può giocare non può giocare esterno basso.
Giuseppe Falcao?
Ma non credo, potrebbe anche essere, però non... Nel senso, secondo me i problemi della Roma sono talmente tanti che ci metti un 2% quello, 10% quello, 5% quello, alla fine arrivi.
Può essere anche la Lazio il problema della Roma adesso?
No, secondo me 17 no.
punti di differenza.
Dici di no?
Secondo me più nel tifoso, secondo me, non tanto nella squadra. Secondo me la squadra non percepisce questo. La Roma ha talmente tanti problemi che la Lazio veramente non... non è...
Daniele? Ha fatto una domanda cattiva.
La Lazio sicuramente, diciamo così, ingigantisce i problemi della Roma, soprattutto, come ha detto giustamente Giuseppe, nel cuore dei tifosi. È evidente, 17 punti di distacco non si potevano immaginare all'inizio della stagione.
No,
francamente,
assolutamente.
Sembrano davvero tanti, soprattutto perché la Lazio si sta esprimendo come grande squadra e addirittura in lotta per lo scudetto. La Roma fatica, a me sembrava che fosse scontato che sarebbe arrivata quarta, invece vede il quarto posto.
Però nella Lazio c'è tutto quello che la Roma non è, ma non da oggi.
Ah, è vero,
non
è vero,
da oggi.
C'è un discorso
da un po'.
Di lunga
durata. Nella Lazio c'è tutto quello che la Roma non è, ma da tempo.
Assolutamente.
Da tempo.
Assolutamente. C'è Marco... il progetto chiaro,
esatto,
c'è la società,
esatto,
presente.
Esatto. Marco Evangelisti?
Oh, sono d'accordo con Daniele, sicuramente pesa, però pesa più per i tifosi che non... per i giocatori. Credo che i giocatori della Roma in questo momento stiano vivendo in maniera così intensa alla crisi personale che non abbiano veramente il tempo di pensare a quello che sta facendo la Lazio, tanto che il derby è stata forse l'unica partita giocata bene del 2020.
Bene, ritorniamo tra poco. Oh, okay. Sì, dobbiamo fermare. Saluto Daniele Garbo e Marco Evangelisti, grazie per essere stati con noi.
Ciao.
A presto,
ciao.
Abbraccio.
Grazie a tutti voi, agli ascoltatori.
Ciao.
Siamo arrivati a ridosso della pausa, me lo confermate? No? Allora, intanto volevi dire una cosa, ce la
dico al volo ti dico, la differenza sta proprio nella, secondo me, anche di come sta girando la stagione. È evidente che comunque la Roma li gira parecchio
male,
tanti,
dall'altra
tanti
parte
proprio anche quello, cioè la 17 punti, magari la Lazio ne avrebbe avuto di 7-8 forse in questo momento, sono anche perché la Roma veramente tra gli infortuni, problemi,
una serie di cose che hanno inciso.
Sì, sì.